capitolo 6, pagina 1121. Leggeremo i versetti da 1 a 14. Romani 6, versetti da 1 a 14. Che diremo dunque? Rimarremo forse nel peccato affinché la grazia abbondi? No, di certo. Noi che siamo morti al peccato, come vivremo ancora in esso? O ignorate forse che tutti noi, che siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Siamo dunque stati sepolti con lui mediante il battesimo nella sua morte, affinché come Cristo è stato risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. Perché se siamo stati totalmente uniti a lui in una morte simile alla sua, lo saremo anche in una risurrezione simile alla sua. Sappiamo infatti che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui, affinché il corpo del peccato fosse annullato e noi non servissimo più al peccato. Infatti, colui che è morto è libero dal peccato. Ora, se siamo morti con Cristo, crediamo pure che vivremo con lui, sapendo che Cristo, risuscitato dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di lui, perché il suo morire fu morire al peccato, una volta per sempre, ma il suo vivere è un vivere a Dio. Così anche voi fate conto di essere morti al peccato, ma viventi a Dio in Cristo Gesù. Non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale, per ubbidire alle sue concupiscenze, e non prestate le vostre membra al peccato come strumenti di iniquità, ma presentate voi stessi a Dio come di morti fatti viventi e le vostre membra come strumenti di giustizia a Dio. Infatti il peccato non avrà più potere su di voi, perché non siete sotto la legge, ma sotto la grazia. Amen. Inchiniamo il nostro capo.
Non so se è una sensazione che posso condividere con voi, ma sembra che la nostra era, la nostra epoca, il nostro tempo sia sempre un'epoca in cui la moralità è confusa, in cui anche nella Chiesa, anche nel popolo del Signore, anche quando uno si dice un credente, spesso il Vangelo viene ridotto, viene usato, viene strumentalizzato. Il Vangelo si segue, il Vangelo si obbedisce fino a quando funziona. Appena non funziona, appena c'è qualche difficoltà, allora io, come dire, ho quasi la tentazione di fare un passo indietro. Conosco la storia di un ragazzo brillante che aveva un'impresa, come dire, abbastanza quotata in un certo mercato. Questa persona diventa un giorno, incontra il Signore. E la prima cosa che fa come conseguenza di questa sua conversione è quella di dire: bene, io da oggi in poi nella mia impresa voglio applicare in modo completo, in modo pieno, tutti quelli che sono i consigli della Bibbia. Non voglio vivere nell'ambiguità, non voglio dare spazio al male, al peccato, a Satana. Per cui facendo come dire, un tentativo da suicidio, perché si pensi, lui, come dire, che vuole rispettare tutte le leggi, applicare il consiglio di Dio con i suoi dipendenti, con la sua clientela. Lui lo fa, corre questo rischio nella fede. E stranamente, la sua impresa comincia a fiorire. Lui obbedisce, no? Lui mette in pratica i consigli di Dio. Lui mette in pratica quali sono le regole che il Signore dà e la sua impresa cresce, il suo sforzo viene benedetto. Va tutto bene. Va tutto bene, sembra tutto funzionante al massimo, fin quando un giorno questo giovane, questa persona, incontra una donna sposata, non credente, e ha una storia con lei. Ha una storia con lei, capita tutto. Andrà dal suo responsabile, dal suo pastore, e dice: raga, il Vangelo non funziona più per me. Adesso ho trovato qualcosa di meglio. Qualcosa di meglio che funzioni per me. Carissimi fratelli, può esserci una comprensione della grazia, può esserci una comprensione del cristianesimo, può esserci una comprensione della fede, che è diabolica, esattamente come questa storia. Tu puoi incontrare, puoi ricercare il Signore Gesù, puoi pretendere di far parte del suo popolo e ti dimentichi che il Signore Gesù dice che tu ritroverai la tua vita, che tu avrai gioia, sì, però prima devi perderla. Perché prima devi perderla. Tu puoi pensare che il Signore faccia funzionare le tue cose, tu puoi cercare il Signore perché ti dà gioia, soddisfazione, guarigione. E invece sbagli, perché tu devi ricercare il Signore non perché ti dà queste cose, non perché soddisfa i tuoi desideri, ma perché Lui è vero, Lui è giusto. E se tu cerchi il Signore Gesù per un motivo che è diverso dalla verità, rimarrai sempre insoddisfatta, rimarrai sempre insoddisfatto, non avrai né l'uno né l'altro. Molti di noi pensano, no, si avvicinano al Signore, si sono avvicinati al Signore Gesù pensando che il Signore Gesù potesse, come dire, in qualche modo completare la nostra agenda. No, potesse offrire un ritocco qui e là alla nostra vita, un piccolo restauro diffuso. Il Signore Gesù, il cristianesimo, carissimi fratelli, amici, non dà nessun ritocco, non si adegua alle nostre agende. Se tu sei un cristiano, avrai un'agenda completamente nuova. E l'agenda completamente nuova è quella di fare la volontà di Dio in ogni circostanza, in ogni caso, in ogni situazione. La nostra epoca, carissimi fratelli, è proprio questa. È un'epoca in cui noi abbiamo il tentativo di strumentalizzare la grazia. I filosofi dicono che la nostra epoca non è un'epoca immorale, la nostra epoca è un'epoca amorale. Fino a qualche tempo fa, come dire, la immoralità era questa. Esisteva per dato il giusto e lo sbaglio, il vero e il falso, e io ero immorale se sceglievo di, come dire, un percorso sbagliato. Adesso nelle nostre situazioni non c'è più questa consapevolezza. Noi non, nella nostra società, nel nostro mondo contemporaneo, manca più questo riferimento tra cose giuste e cose sbagliate. E spesso anche all'interno della Chiesa, all'interno del popolo di Dio, esiste una confusione morale altissima. Io so di molti di noi, di molti di voi che vivono situazioni qualche decennio inimmaginabili. Io so che ci sono delle situazioni moralmente delicate nella nostra vita. E noi come popolo di Dio spesso non riusciamo ad andarne fuori, proprio perché anche noi, influenzati dalle circostanze, abbiamo perso la bussola. Abbiamo perso la bussola. Non abbiamo più neanche noi la cognizione di cosa è giusto, di cosa è sbagliato. Io e te siamo figli di una generazione propria del relativismo. Quello che conta è che ci faccia stare bene. Quello che conta è che ci dia un minimo di soddisfazione temporanea. Quello che conta è il breve periodo, non il lungo periodo. Il linguaggio della Bibbia, che è completamente diverso, che è fatto di obbedienza in una sola direzione, di continuità, di dedicazione, di consacrazione giorno per giorno, per noi è un linguaggio, capite, che con fatica ormai sopportiamo. E in questa confusione, spesso quando arriva il Vangelo della Grazia, se è veramente compreso, il Vangelo della Grazia fa una rivoluzione. L'abbiamo visto nelle settimane scorse. Se il Vangelo della Grazia mi dice che tu con le tue opere, tu con la tua vita, tu con i tuoi sforzi, tu con quello che puoi conseguire, tu con la tua bravura, con le tue competenze, con l'abilità, con la tua bellezza, con quello che fai, con quello che credi di essere, non potrai mai piacere al Signore. Non lo potrai mai portare dalle tue parti. Bene, quando si arriva a questo punto, c'è la conseguenza, c'è quasi una reazione abbastanza diffusa. Se io predico il Vangelo della Grazia, il passo successivo è una domanda. Ma se è vero, ma se il Vangelo della Grazia, allora io posso fare quello che voglio. Se il Vangelo della Grazia è come lo hai descritto tu, che noi non possiamo conquistarci nulla, allora la mia moralità non conta. Allora posso vivere nel disordine. È quello che fa Paolo. E raccogliere questa domanda e rispondere in un modo completo. Questa domanda non è una novità per la nostra società, era un problema anche per Paolo. Paolo ha presentato il Vangelo della Grazia finora e adesso guardate la reazione che lui anticipa. Versetto 1. Che diremo dunque? Rimarremo forse nel peccato affinché la grazia abbondi? No, di certo. Quello che Paolo sta raccogliendo è proprio questa interazione. Ma ora, fatemi dire, carissimi fratelli, che questa domanda significa due cose. La prima cosa significa che in un certo qual modo hai capito cos'è la grazia. Perché se non capisci cos'è la grazia, non fai questa domanda. In un certo qual modo hai compreso che la grazia, come dire, ti libera da tutti gli sforzi, che essere salvati per fede, non per opere, significa rilassarsi alla presenza di Dio e ricevere quello che Lui ha fatto per noi senza voler conquistare nulla. Ma dall'altro lato, questa domanda significa anche che noi non abbiamo compreso una cosa importante. E questa è una, come dire, è una delle cose centrali nel Vangelo. Tutte le altre religioni, tutte le altre filosofie, tutti gli altri stili di vita ti dicono questo: tu devi essere bravo, tu devi comportarti in un qualche modo per ottenere l'approvazione, per ottenere la salvezza. Così ti dice il mondo. Il cristianesimo non ti dice così. Il cristianesimo quello che ti dice: se tu sei stato da Dio, se tu sei stato accettato da Dio, se lo Spirito Santo ha operato nella tua vita, allora ti comporterai in un modo diverso. Non devi conquistarti nulla, è il punto di partenza. E quello che Paolo fa in questa fase, in questi versetti, è proprio questo. Quello che Paolo dice è: carissimi amici, state attenti, perché se voi pensate che la grazia di Dio vi lascia così come state, se voi pensate che la grazia di Dio non cambia il vostro stile di vita, non avete capito la grazia. Se tu ed io pensiamo, no, che poiché siamo salvati per fede, per grazia, adesso possiamo continuare a comportarci come facevamo prima. Se perché siamo salvati per grazia, qualunque cosa io faccio adesso non importa. Non abbiamo capito la grazia, ci dice Paolo. E qua ce lo spiega. Fatemelo dire in questo modo, carissimi fratelli. Il Vangelo ci accoglie così come stiamo, così come siamo. Accoglie così come siamo. Qualunque cosa tu hai fatto nella tua vita, qualunque situazione stai vivendo in questo periodo, qualunque cosa incredibile hai sperimentato nella tua vita, qualunque situazione complessa, diabolica che c'è nella tua vita, bene, fammi dire questo, che il Vangelo ti accoglie così come sei e ti può liberare così come sei. Però il Vangelo non ti lascia così come sei. Il Vangelo non ti lascia stare così come sei. Il Vangelo ti trasforma. Questo è quello che sta dicendo Paolo. Qualunque situazione, qualunque, non c'è nessun peccato troppo scandaloso per il Signore. Ma Dio ti cambia, ti dà un cuore nuovo. Ti può far vivere in un modo nuovo. E Paolo dice, il Vangelo ti porta a una vita nuova. Versetti da 2 a 10. I versetti da 2 a 10 di Paolo ci dicono, in pratica, ci raccontano di come possiamo, perché noi possiamo vivere una vita nuova. E quello che dice Paolo è esattamente questo. Noi possiamo vivere una vita nuova, io e te possiamo vivere una vita rinnovata, non ritoccata qui e là, una vita rinnovata, per due motivi. Dai versetti da 2 a 10 il motivo che ci dà Paolo è perché io e te abbiamo una posizione nuova davanti al Signore. Dai versetti dall'11 al 14 ci dice Paolo: io e te possiamo vivere una vita rinnovata perché abbiamo una forza nuova nel Signore, una posizione nuova davanti al Signore, abbiamo uno status nuovo davanti al Signore e abbiamo una forza nuova, un potere nuovo nel Signore. E queste due cose assieme ci fanno vivere una vita nuova. Una vita rinnovata, diversa, una vita piena del Vangelo di Gesù Cristo. Fatemi dire, fratelli, alcune cose su queste due sezioni che accompagneranno la nostra riflessione questa mattina. La prima cosa, il Vangelo ci dà una nuova posizione, il Vangelo ci dà un nuovo status. Un'immagine che si usa spesso è quella di due valli che sono separate da una montagna altissima. Una valle che è caratterizzata dalla presenza di Dio, dalla sua bontà, dalla gioia che viene dalla presenza di Dio, e l'altra valle che è caratterizzata dal male, dal peccato, dalla ribellione, dalla disintegrazione che il peccato ci dà. quanto noi abbiamo incontrato Gesù, quanto noi abbiamo conosciuto il Signore Gesù, per la forza dello Spirito Santo, noi siamo stati presi da una valle e siamo stati riportati, siamo stati portati nell'altra vallata. Adesso la nostra posizione, il nostro status, non stiamo più in quel territorio, siamo in un territorio che è diverso. Però, malgrado siamo in un territorio che è diverso, siamo in un'altra valle, malgrado c'è una separazione forte tra il prima e il dopo, ancora sentiamo il ruggito che viene dall'altra parte. Sentiamo i movimenti, ancora sentiamo un certo richiamo per come eravamo prima, per dove eravamo prima. E Paolo dice la prima cosa, tu puoi vivere una vita nuova. Tu puoi vivere una vita rinnovata, perché adesso hai uno status nuovo, perché adesso hai una posizione nuova. Dove tu sei adesso non è dove eri prima. E Paolo come dice questo? Beh, Paolo dice una cosa, versetto 2. Noi che siamo morti al peccato. Noi siamo morti al peccato. Cosa significa questo, fratelli? Fatemi stare un po', come dire, un po'. Andare nel dettaglio, perché molti hanno preso questa sezione della Bibbia e hanno creato confusione. E la confusione sta nel dire che molti pensano, no? Che morti al peccato significa che adesso non vogliamo più, non abbiamo più i desideri del peccato. Ma questo non è quello che dice la Bibbia. Io e te, anche se siamo in una posizione nuova, dobbiamo riconoscere questo, abbiamo ancora nella nostra vita molti desideri peccaminosi. Quindi morti al peccato non significa che non abbiamo più i desideri peccaminosi, quindi purtroppo ci sono ancora e guardiamo tra un po' cosa dobbiamo fare con quelli. Morti al peccato non significa che io adesso non pecco più, perché è una bugia, perché tutta la Bibbia dice che anche i cristiani purtroppo ancora continuano a peccare, ma malgrado il peccato, qualunque esso sia, se lo confessiamo alla presenza di Dio, egli è buono e giusto da perdonarci. Tutti i nostri peccati. Non significa quindi che io adesso, come dire, sono magicamente cambiato in una posizione di super santo. Non significa neanche essere morti al peccato, che io adesso sto crescendo, visto ogni anno della mia vita è meno peccaminoso di quello precedente. Non è neanche questo. Perché essere morti al peccato, il tempo qui, anche qua, ancora una volta, un tempo ben definito, noi siamo morti al peccato una volta per tutte. Non significa neanche questo. Se, cosa significa allora? Cosa significa? Significa che non siamo più sotto il regno, significa che non siamo più nel territorio del peccato e noi non dobbiamo più obbedire ai suoi comandamenti. Ascolta, quando tu cambi territorio, quando tu cambi governo, quando tu passi un confine, non sei più obbligato, non sei più obbligato alle leggi del confine che ti precedeva. Tu puoi ancora obbedirgli se vuoi, ma non hai l'obbligo, non hai l'obbligo, perché sei in un altro territorio. E così ci dice Paolo, voi siete morti al peccato. Adesso il mondo del peccato per voi non esiste più. Certo, potete sentire qualche richiamo. Certo che lo sentite. Ma ormai non siete più obbligati, non siete più sotto il suo dominio, quindi non siete più obbligati ad obbedirgli. Quali sono, fratelli? Come faccio a dire? Ora voglio valutarmi. Vorrei aiutare te e me in una valutazione. Come faccio a dire che veramente io e te non siamo più sotto il regno del peccato? Ci sono degli strumenti, c'è un termometro che misura, che mi dice, che mi dà indicazioni se realmente la mia vita è una vita rinnovata, se veramente io sono morto al peccato oppure sto illudendo me stesso, oppure sto simulando, oppure, come dire, no? Oppure sto imbrogliando, oppure mi dico che sono un cristiano ma in realtà non ho conosciuto Dio, oppure continuo a frequentare gli studi biblici, le attività della chiesa, canto, eccetera, eccetera, studio, ma in realtà il mio cuore non è stato cambiato. Come faccio a dire? Come faccio a dire che io sono realmente una persona morta al peccato? Paolo ci dà alcune cose. Paolo ci dice alcune cose in questo brano. Fatemi dire, cari fratelli, che se tu sei una persona morta al peccato, ci dice Paolo, tu non vivi più nel peccato. Ora, vivere nel peccato, versetto 12, significa che se tu sei un cristiano, adesso, stai attento, non puoi nuotare più nel peccato. Non puoi nuotare più nel peccato. Cioè, il tuo ambiente, l'acqua in cui tu nuoti, non è il peccato. Tu puoi sbagliare. Nella tua vita puoi cadere, e cadrai, e cadremo tante volte. Possiamo errare anche in modo grave, però se tu sei una persona nata di nuovo, se tu hai conosciuto Gesù, se tu sei realmente un cristiano, ogni volta che pecchi sarai rattristato e disgustato da quel peccato. Se tu non provi né la tristezza, né lo schifo, né la sensazione di schifo, significa che il peccato ancora ha dominio nella tua vita e devi interrogarti. Se tu pecchi con facilità, se tu ricerchi anche questa situazione, sappi che devi interrogarti se realmente sei morta al peccato. Ma non solo, no? Vuol dire che se tu pratichi il peccato in modo interessato, se la tua vita, malgrado quello che tu dici, malgrado quello che gli altri credono, continua, a percorrere le vie del peccato, continua a essere circondata in un ambiente fatto di ribellione da Dio, dalla sua legge, dalla sua volontà. Se tu continuamente, persistentemente, continui a ribellarti, a peccarti e a peccare davanti al Signore, cari fratelli, amici, la parola di Dio questa mattina ti dice: considera il tuo stato, considera se veramente tu e Dio siamo morti al peccato, perché queste cose sono inconcepibili per chi ha conosciuto la grazia. Non ci sono, non è un'opzione. Paolo sta dicendo, fratelli, e qua voglio essere chiaro, che tu e Dio possiamo commettere peccati ancora. Sì, certo che lo possiamo fare, certo che lo possiamo fare, però non possiamo rimanere in quel regno, non possiamo sdraiarci in quel regno. Non possiamo far finta che non sia successo nulla. Non posso continuare a vivere in modo deliberato nel peccato. Non posso. Situazioni di immoralità sessuale, immoralità negli affari, di ribellione davanti a Dio col nostro linguaggio, con i nostri desideri. La conosciamo la volontà di Dio, fratelli? La conosciamo. Non posso. Non posso. Perché se lo faccio, non ho conosciuto la grazia. La cosa che ci dice Paolo, cari fratelli, è che se a me tutto questo sembra difficile, Paolo ci dice dal versetto 2 al versetto 10 che io posso ottenere la forza per cambiare dalla potenza della resurrezione. Dalla potenza della resurrezione. Versetto 7. Sappiamo infatti che il 6, versetto 6, sappiamo infatti che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui, affinché il corpo del peccato, cioè la mia vecchia natura, come ero prima di conoscere il Signore, affinché il corpo del peccato fosse annullato e noi non serviamo più il peccato, queste situazioni. Infatti, colui che è morto è libero dal peccato. Se tu muori a una situazione, non devi più dettare, non devi più, non rispondi più a quel padrone. Adesso, ora, se siamo morti con Cristo, crediamo anche, cosa ci dice? Crediamo pure che vivremo per lui, con lui. Come? Dove prendiamo la forza di questa vita? Guardate versetto 9. Sapendo che Gesù Cristo è risuscitato dai morti. Cari fratelli, ci deve essere la potenza della resurrezione nella mia vita e nella tua vita. Nella complessità del presente, in situazioni che ci intrappolano con tanta facilità, in gabbie come dire, che ci allontanano dagli altri, che ci fanno implodere, che ci allontanano da Dio. Abbiamo io e te, abbiamo bisogno della potenza dello Spirito Santo, della potenza della resurrezione di Gesù Cristo per vivere una vita in novità di vita, una vita diversa, nuova, rinnovata, trasformata. Il Vangelo fa questo. Se tu sei nato di nuovo, allora amerai la legge di Dio. Se tu sei nato di nuovo, sai che il peccato è stato sconfitto. Sai che la tua vecchia natura, il tuo vecchio motore non è lo stesso. Sai che vuoi ricercare la santità, la legge. Ora, il peccato può rimanere in te. Possono esserci delle situazioni peccaminose nella tua vita, degli errori, certo che ci sono. Ma la vittoria è di Gesù. Fatemi usare questa illustrazione. Negli ultimi anni abbiamo seguito un po' questa battaglia, questa guerra, no? Dell'Occidente contro l'Iraq, no? Ora, chi ha vinto questa guerra è chiaramente, no? Chi ha vinto questa guerra sono le forze della coalizione nordamericana. Non c'era ombra di dubbio, non c'era sproporzione, no? È chiaro che l'Occidente, no, ha subito destituito il dittatore e così via. Ora, la nostra situazione col peccato è più o meno come quella dell'Iraq. La vittoria è sicura. E beh, certo che è sicura, non c'è confronto, no? Ma malgrado la sicurezza della vittoria in quel territorio, ci sono ancora qui e là attacchi terroristici che fanno male. Malgrado la sicurezza della vittoria, no? Qui e là ci sono delle situazioni di ribellione contenute, ma che fanno male, ma che fanno piangere, ma che ci creano sofferenza. E così è con la vita cristiana. Gesù Cristo ha vinto la battaglia. Gesù Cristo ha vinto la guerra. Non c'è discussione su questo. Però malgrado questa vittoria univoca, chiara, definitiva, qui e là, nella nostra vita, ci sono attacchi terroristici del male, che a volte ci procurano tanta sofferenza, che a volte ci fanno stare veramente male, però in ogni caso non possono mettere in discussione la vittoria di Gesù. Io non so com'è la tua vita questa mattina. Forse qui e là stai sperimentando, no, attacchi terroristici del peccato molto forti. Forse no, più che in altre situazioni, più che in altre circostanze, senti particolarmente delle situazioni sofferenti. Però io voglio ricordarti questa mattina che la vittoria di Gesù Cristo è certa, non è in discussione. Anche se tu puoi subire tutti gli attacchi terroristici che vuoi, la vittoria di Gesù Cristo è stata definitiva, perché Lui nella croce ha vinto ogni cosa. Non c'è nessuna potenza, nessuna podestà, nessun dominio, nessuna situazione che può sconvincere, che può imprigionare la potenza della croce. Nulla, nulla. Cari fratelli, noi siamo in una posizione nuova, siamo in un nuovo territorio, ricordalo. Il confine è passato, non sei più sotto il dominio del peccato, non devi più obbedirgli, non sei più obbligato a farlo, perché hai un cuore nuovo, una mente nuova, hai una famiglia nuova. E la seconda cosa che Paolo ci dice è che non solo noi abbiamo una posizione nuova, ma abbiamo una forza nuova, abbiamo un potere nuovo, ed è il potere, come abbiamo detto, che ci viene dalla grazia, dal Vangelo. Guardate versetto 3. Versetto 3. Ignorate forse voi? Versetto 6. Sappiamo infatti, versetto 8, ora se siamo morti con Cristo, abbiamo creduto pure che vivremo con Lui, sapendo che, cari fratelli, se tu continui a cadere nel peccato nella tua vita, se tu continui in queste situazioni, devi chiederti, devi sforzarti di capire di più il Vangelo di Gesù Cristo, perché molte situazioni ci derivano da una insufficiente comprensione del Vangelo. E allora chiedi a persone più mature di te. Chiedi a chi può consigliarti. Mettiti tu stesso a studiare, a pregare, a leggere la scrittura. No, ma chiedi la grazia del Signore che ti illumini nella conoscenza. Perché molte volte, se noi conoscessimo cosa significa il Vangelo, che siamo stati acquistati con il sangue di Gesù Cristo, se ci ricordiamo di questo, sappiamo che adesso non apparteniamo più a noi stessi, ma che dobbiamo vivere per Dio. Se ci ricordassimo che la croce significa che siamo stati liberati dal dominio del peccato, significa che lo Spirito di Dio adesso è in noi e non esiste nessun peccato, nessuna situazione così forte da poter sovrastare la potenza dello Spirito di Dio nella nostra vita. Significa che ci riacquistiamo di questa conoscenza. Significa che dobbiamo ricordarci che Gesù Cristo ci ha salvato per non farci peccare più. Tito, Epistola di Tito, lo leggo solo un versetto, 2, versetto 14. Egli, cioè Gesù, ha dato se stesso per noi per riscattarci da ogni iniquità e purificarsi un popolo che gli appartiene, zelante nelle buone opere. Allora vogliamo riscoprire questa dimensione, carissimi fratelli, questa mattina. Vogliamo comprendere queste cose. Adesso siamo morti al peccato. Adesso abbiamo una vita nuova in Gesù Cristo. Adesso abbiamo un privilegio, fratelli. Adesso dobbiamo realizzare questo privilegio, io e te. Ora, carissimi fratelli, quello che ci dice Paolo questa mattina è molto semplice. Mi avvio alla conclusione. È come se tu avessi tante azioni, avessi un fondo milionario chiuso in banca. E quella non te lo può toccare nessuno. Però quello che ti dice Paolo adesso, tu puoi vivere adesso in Gesù Cristo una vita nuova se incominci a chiedere i frutti di quel fondo milionario. Tu adesso non puoi soltanto pensare di avere un fondo milionario chiuso in banca, in cassaforte. Quella situazione adesso deve procurarti dei frutti, dei benefici, degli interessi che devi sfruttare, che devi vivere nella tua vita cristiana. E Paolo ci dice che il tesoro della grazia ci produce tanti frutti, ci produce tanti interessi, che noi dobbiamo fare nostri, sono i privilegi che dobbiamo conquistare, che dobbiamo ricevere per vivere una vita nuova. C'era una situazione molto simile a quella che descrive Paolo qualche secolo fa, quando nel Nord America è stata abolita la schiavitù. È stata abolita la schiavitù dopo una guerra civile sanguinosa, dopo migliaia di morti, ma finalmente ci fu nel Nord America una legge che segnava che da oggi in poi non esiste più la schiavitù. Una grande legge, una grande vittoria dell'umanità, della civiltà. Ora, a tutti gli schiavi fu data questa libertà. A tutti gli schiavi da quel giorno in poi fu detto: adesso siete liberi. La schiavitù non esisteva più. C'era stata una legge che l'aveva abolita. Non esisteva più, realmente. Eppure ci dicono gli storici che molti schiavi avevano difficoltà a capire quella legge. Che molti schiavi continuavano a fare gli schiavi malgrado non ci fosse più nessuna legge che riguardava la schiavitù. Che molti schiavi, malgrado non fossero più schiavi, appena sentivano la voce del vecchio padrone, correvano come se fossero ancora alle loro dipendenze. E quello che Paolo ci dice è che noi non dobbiamo fare così. E noi, c'è stata che la schiavitù adesso del peccato è morta. Non devi più correre dietro il peccato appena senti un bisbiglio che ti richiama qui e là. Abbiamo la potenza di Dio, abbiamo Gesù, abbiamo la sua parola che ci dice possiamo vivere una vita nuova. Vogliamo realizzare questa verità questa mattina. Cari fratelli, ricordiamoci di questo. Ricordiamoci di questo, che noi possiamo vivere una vita nuova e che il Signore Gesù vuole che io e te viviamo una vita nuova, perché solo se viviamo una vita nuova possiamo manifestare la grandezza della grazia, la straordinarietà della grazia di Dio che sconvolge, che trasforma ogni situazione. Questa è la potenza della croce. Abbassiamo il nostro